Amici sportivi d'ascolto, questa è la sigla di Non Solo Sport, il programma sul mondo agonistico della Radio Vaticana. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Allora, riprende il campionato di calcio, un campionato saldamente nelle mani della Juventus, che vanta ormai 9 punti di vantaggio sul Napoli, che è l'immediata inseguitrice. Quindi si giocherà un po' la lotta per le posizioni di rincalzo, soprattutto per i posti nelle competizioni internazionali. E proprio sul risultato delle italiane quest'anno nelle competizioni internazionali volevo invitarvi un po' a riflettere, a cominciare poi dal nostro primo ospite che avremo tra poco in linea telefonica con noi. L'Italia sicuramente non ha deluso, ma non ha ottenuto i risultati che si speravano. Siamo abituati, insomma, almeno alle semifinali, a vedere le nostre compagini competere per le migliori posizioni. Quest'anno non è stato così, siamo arrivati ai quarti con la Juventus in Champions League e con la Lazio in Europa League, e guardiamo un po' da lontano quelli che sono i progressi e i risultati di nazioni come la Spagna, innanzitutto campione del mondo ed Europa in carica, questo non dimentichiamocelo mai, ma soprattutto la Germania, che vanta sicuramente una gestione dei propri campionati, delle proprie competizioni, forse più all'avanguardia dell'Italia. Quali i problemi per il calcio italiano a livello internazionale? Un calcio che forse ultimamente ha dimenticato un po' i vivai e che dal punto di vista commerciale non riesce ancora a spiccare, per così dire, il volo. Ne parliamo col nostro primo ospite, si tratta di un esperto di calcio innanzitutto, di calcio italiano, ma soprattutto di calcio spagnolo. Ha scritto vari libri, tra cui uno proprio sulla squadra principe della nazione iberica, che è il Real Madrid. Con noi Jacopo Iandiorio, grazie per essere con noi qui a Non Solo Sport.
Buongiorno a voi.
Ecco, secondo te che cosa sta succedendo al calcio italiano nel rapporto con il calcio delle altre nazioni?
Diciamo che sono momenti, andamenti. Quest'anno ha visto Germania-Spagna come le squadre più forti di Champions League, ma credo che forse si sapesse dall'inizio. L'unica sorpresa potrebbe essere il Borussia Dortmund, ma teniamo conto che il Manchester United è stato eliminato dal Real, quindi una delle due doveva andare via. E per quanto concerne il calcio italiano, in fondo secondo me ha fatto il massimo quest'anno, nel senso che per il sorteggio che abbiamo avuto il Milan col Barcellona ci ha provato, è andato anche vicino, devo dire, a passare abbastanza sorpresa il turno. La Juve forse un po' ha deluso, però come direbbe Conte abbiamo visto i limiti attuali del calcio italiano.
Ecco, secondo te il calcio nostrano paga un po' lo scotto di non aver più investito ad esempio sui vivai, di non essersi rimodernato? In fondo siamo forse una delle poche nazioni ancora alle prese con i problemi di sicurezza, lo abbiamo visto recentemente nel derby romano.
Sì e no, nel senso che su alcune cose siamo sicuramente indietro. Io per esempio direi gli stadi, che all'estero sono di proprietà e quindi soprattutto in Germania danno un introito molto alto. Teniamo conto che in Germania c'era una media di spettatori, 45.000, a noi si arrivano i 21.000, 20.000, e che è una bella differenza. Perché poi all'interno di uno stadio di proprietà tu puoi farci ovviamente un centro commerciale, un ristorante, un cinema, un asilo per i bambini, insomma lo sfrutti di più durante l'anno e durante la settimana e ti dà degli introiti notevoli. Idem per esempio, ti faccio un esempio curioso, i musei, il museo del Barcellona e del Real Madrid sono fra i musei più visitati in Spagna e danno introiti fra i 10 e i 15 milioni euro l'anno. Cosa che per noi esiste solo il museo di San Siro, ma per il resto non abbiamo altri grossi introiti da questo punto di vista. E queste sono due voci molto alte. E poi certo c'è anche il merchandising, che in Italia è un bel problema, per il problema della contraffazione, che invece club come inglesi, come tedeschi soprattutto, danno grossi introiti. E poi il merchandising all'estero, nel senso che squadre come il Manchester, il Liverpool, il Real Madrid, il Barcellona vendono tantissimo fuori dalla loro nazione e anche lì è un altro introito molto alto. cioè i top club guadagnano 500-450 milioni di euro l'anno, i nostri saranno fra i 250 e i 300.
Ti volevo chiedere, questo dal punto di vista strettamente economico, dal punto di vista invece agonistico, non si investe più sui giovani?
Sì, è chiaro che nella ottica della globalizzazione si investe forse di più sui vivai a livello mondiale.
Nel senso che si preferisce andare a comprare un giocatore già formato all'estero.
Esatto. Un argentino di 17 anni, 18 anni, anche perché, diciamocelo, all'estero questi giocatori iniziano a giocare prima anche per vari motivi. Il depauperamento di alcuni campionati come l'argentino o il Brasile negli anni passati portavano le squadre a investire su ragazzi di 18-19 anni. Da noi a 18-19 anni o si mandano in Serie B o li si tengono in panchina. Ci sono dei casi rari tipo il Pogba, che è esploso, ma non è vivaio italiano comunque perché viene dal Manchester United, o altri casi di ragazzi tipo Belfodil del Parma. Buoni acquisti ne abbiamo fatti in questi anni, non abbiamo i top giocatori, quelli diciamo che costano 30-40 milioni, perché ormai non ce li possiamo permettere.
Un discorso a parte va fatto per il calcio spagnolo, che è il calcio campione del mondo e d'Europa in carica, un settore in cui tu sei particolarmente tra l'altro esperto, ricordiamo il tuo libro sul Real Madrid per esempio.
Sì, il settore spagnolo, il calcio spagnolo è in realtà una situazione ambivalente, cioè al momento ottiene buoni risultati, diciamo sicuramente nell'ultimo decennio a livello di club e a livello di nazionale. Anche il fatto che il Malaga sia andato a un passo dall'eliminare Borussia Dortmund, e ricordiamo il Malaga è quinto nella Liga, dà il senso del valore del campionato spagnolo. Negli ultimi 7 anni hanno vinto 4 Europa League con l'Atletico Madrid e con Siviglia. Quindi generalmente, anche se può sembrare un campionato chiuso a Real e Barcellona, il livello è molto alto. Dall'altra parte è un campionato che si è indebitato tanto, per vari motivi. Intanto, per esempio, la questione dei diritti TV, che in Spagna è individuale per club, per cui Real e Barcellona ottengono oltre il 60% della fetta della torta e le altre ottengono poco. E poi un paese che è vissuto sicuramente al di sopra delle proprie possibilità economiche, ricordiamo squadre di alto livello come il Valencia per esempio, hanno 300 milioni di debiti, idem il Malaga del, diciamolo, lo sceicco povero e il cugino di Altani del PSG, che all'inizio ha investito 150 milioni, ora vuole rientrare di certe uscite e ha venduto tutti i giocatori campioni del mondo. Quindi la situazione, diciamo, calcistica è buona, economica è molto disastrata, forse più dell'Italia. Avranno fra i 3 e i 5 miliardi di euro di debito tutte le 20 società spagnole e anche quelle della seconda.
Jacopo Iandiorio, ecco, per tornare proprio in Italia, una ricetta secondo te che potrebbe consentire alle squadre nazionali, alle squadre italiane, di ritornare ai massimi livelli europei?
È dura, mi chiedi insomma il miracolo, nel senso che...
Ma anche in tempi lunghi, anche in tempi lunghi.
Anche in tempi lunghi, bravo. E allora l'esempio sicuramente è la Germania. La Germania si è fatta gli stadi suoi, ha investito, ha guadagnato, come ora si inizierà a vedere con gli anni con la Juventus, che col suo stadio sicuramente otterrà più utili. Gli utili sono importanti anche per investire sui vivai, non soltanto per investire sui giocatori da 30-40 milioni di euro. Un vivaio oggi di alto livello può costare anche 8-10 milioni tra scout, strutture, ragazzi, varie formazioni dalle under 12 in poi. Quindi ci vuole tempo sicuramente, occhio perché alcune squadre ci stanno, l'Udinese, il Parma, sono squadre che riescono a vedere anche dei vivai stranieri e a portare in Italia giovani talenti, e quindi direi pazienza sostanzialmente, però fondamentalmente il problema degli stadi è un problema vero, perché la gente si allontana, c'è violenza, c'è difficoltà di controllare della sicurezza, e quindi questo porta a una decrescita degli introiti da incassi, anche a una decrescita secondo me del merchandising, perché se la gente non va agli stadi, non va al Museo del Calcio, non è trainata ad acquistare, si ferma a vedere la televisione, e quindi restano soltanto gli introiti televisivi che noi abbiamo dissipato in questi anni con un'altissima quota di salari. sostanza di stipendi pagati ai giocatori,
i famosi ingaggi, mangiano, insomma.
Esatto, gli ingaggi quasi mangiano il 90% dei ricavi di un club. Pensiamo che in Germania stiamo sotto il 50%, per avere idea.
Allora, meditiamo su queste nuove vie che le compagini italiane devono sicuramente affrontare. Ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie, Jacopo Iandiorio.
Grazie a voi, alla prossima, buona giornata.
Bene, ringraziamo ancora Jacopo Iandiorio per essere stato con noi e aver parlato un po' della crisi a livello internazionale, così si può dire, del calcio italiano. E cambiamo decisamente argomento: con la primavera, con la bella stagione, prende piede anche un altro sport amatissimo che è il tennis. E non solo guardare quelle che sono le prestazioni, le competizioni a livello, ai massimi livelli agonistici, tra poco, tra l'altro, nel mese di maggio, gli internazionali d'Italia, ma praticarlo anche, perché no, insomma, uno sport che si adatta un po' a tutti. Ecco, ne parliamo con il dirigente della FIT, la Federazione Italiana Tennis, Alessandro Pertici. Grazie Alessandro, grazie per essere intervenuto qui con noi a Non Solo Sport.
Buongiorno a voi e a tutti i nostri ascoltatori.
Ecco, facciamo un po' il punto su quella che è la stagione appena iniziata.
Ma il punto, cioè, dobbiamo ovviamente scindere tra l'aspetto, diciamo, più internazionale, e quindi vediamo che non sono più i numeri uno che si alternavano fino a poco tempo fa, Federer e Nadal, per vari motivi, sia anagrafici sia di problemi fisici, ma abbiamo Djokovic e Murray che sta crescendo torneo dopo torneo. Questo è un dato, io penso, ormai incontrovertibile a livello internazionale. Sarà difficile, salvo qua e là eccezioni, soprattutto da Nadal, molto atteso adesso. A breve inizierà il primo grande torneo sulla terra battuta, che è quello di Monte Carlo, quindi molto atteso alla, diciamo, riscoperta, riscalata, tentativo di scalata nuovamente a essere numero uno, ma sarà molto complicato perché Djokovic e Murray, come dicevo, sono effettivamente saliti di livello.
Ecco, Monte Carlo, che poi è un torneo sulla terra che è un po' il terreno preferito da Nadal e fa quasi da preparazione al torneo di Roma.
Beh, diciamo che sì, c'è ancora tempo al torneo di Roma, parte dall'anno scorso Combined Event, nel senso che giocano insieme nello stesso periodo maschi e femmine, dall'11 maggio quest'anno per 9-10 giorni. E diciamo che sì, ce ne saranno altre, però sicuramente è quello che apre la stagione all'aperto, perché fa parte del Master Series Monte Carlo, cioè è tra i principali tornei durante la stagione che si giocano, ad eccezione dei quattro, vabbè, che fanno parte a sé, storia anche del tennis a sé, i quattro tornei principali al mondo, Londra, Parigi, che ci saranno tutti più avanti. È importante questo momento per l'Italia, come ricordava Binaghi, perché è il presidente della FIT, perché giovedì scorso, tra l'altro, sono stati presentati assieme al presidente Malagò, del presidente del CONI, sono stati presentati gli internazionali d'Italia, e c'è molta attesa per gli italiani, non solo per le femmine. Noi sappiamo che Errani ormai stabilmente nelle prime 10, la Vinci è a rosso, sono le numero uno al mondo insieme a livello di doppio. E diceva giustamente il presidente della FIT, attendiamo un successo anche nei singolari da parte delle nostre italiane, ma anche le buone cose fatte invece dai maschietti, che sono cresciuti come Fognini, come Seppi, si attenderebbe finalmente volentieri una bella consacrazione anche ai nostri internazionali.
Ecco, come tu hai detto prima, si è tornati un po' all'antico disputando il torneo femminile e quello maschile in contemporanea?
Diciamo questo, noi in questo sport, io vedo, a livello italiano tendiamo molto a seguire un po' quello che succede, almeno come organizzazione, quello che succede in America. Sono molto all'avanguardia. Pensiamo solo a una cosa che può essere così apparentemente frivola: da qualche anno, e in America invece già da tempo, tra un cambio di campo e l'altro viene inserita in molte manifestazioni un po' di musica. Ecco, questo per dire quanto siamo attenti appunto a come viene anche nel suo colore presentato lo sport americano, e viene così trapiantato anche poi figliottato da noi in Italia.
Beh, certo, è cambiato molto rispetto al silenzio assoluto che si pretendeva giustamente nei tornei di tennis.
Beh, diciamo
fino a qualche anno fa.
Diciamo che mentre si gioca, chiaramente il silenzio è richiesto in modo assoluto. Diciamo che mentre non si gioca, si può fare un po' più di rumore, ecco, un po' più di colore.
Ecco, che per quanto riguarda il torneo di tennis per eccellenza, che per nel settore maschile la Coppa Davis e la Federation Cup nel sì. settore femminile, ecco, la situazione soprattutto dal punto di vista delle squadre italiane.
Ecco, noi veniamo dalla scorsa settimana che abbiamo perso i quarti di finale, era 15 anni che l'Italia non andava nei quarti di finale di Coppa Davis maschile. Abbiamo perso in Canada, un terreno sicuramente a noi non favorevole perché molto veloce, al coperto è molto veloce, però abbiamo dato dimostrazione di essere battaglieri. Noi abbiamo perso effettivamente perché il punto decisivo, come spesso accade in queste manifestazioni a squadre, che è il doppio, abbiamo perso al quinto set 15-13, quindi questo fa capire quanto sia stata combattuta, e il Canada, almeno in casa propria, su quel tipo di terreno, effettivamente è una squadra molto ostica, non solo perché ha un giocatore da primi 10 nel mondo e chiaramente la classifica se la fa su questi terreni veloci, ma perché nel complesso è stata una compagine molto compatta è capace appunto di decidere nei punti fondamentali dei match e di portare a casa appunto i risultati.
Ecco, e
per quanto riguarda le femmine, esatto, abbiamo questo a Palermo a breve, abbiamo i quarti di finale contro la Repubblica Ceca, è una rivincita, abbiamo perso l'anno scorso in casa loro, è sempre un match aperto perché stiamo parlando tra le migliori giocatrici al mondo che si incontrano durante l'anno, e poi in più, essendo la Federation Cup, c'è questo aspetto, diciamo, di squadra che può fare la differenza per l'una e per l'altra, diciamo un punteggio finale, un risultato finale aperto a qualsiasi risultato, sia al successo delle nostre, Rani vinci, fra parentesi voglio sottolineare che riappare anche la Schiavone, è stata nuovamente convocata, ha passato un anno abbondante un po' con dei problemi fisici, calata a livello di gioco un po' e di intensità appunto, e soprattutto di risultati, quindi pensare che riappaia anche lei nella formazione. Dall'altra parte le ceche c'è poco da scoprire, perché appunto in ogni torneo sono un po' come gli spagnoli, no? E le stesse russe, in ogni torneo presentano sempre qualche talento.
Un'ultima cosa, Alessandro Pertici, a vantaggio di chi con l'inizio della bella stagione vuole tornare sui campi di tennis a giocarsi qualche set? Il tennis è uno degli sport dove c'è stata un'innovazione profonda nei materiali. Ecco.
Sì, e tutto sommato continua. C'è anche un tentativo di innovare proprio a livello anche di gioco.
In che senso?
Ecco, si sta cercando, io penso che tutto nasca questo problema dal mondo della televisione, che segue il tennis ovviamente, sono tutte televisioni a pagamento, però nel tennis c'è un problema, si sa quando si inizia, non si sa quando si finisce.
Certo.
Spesso e volentieri sono molto lunghi anche i match, soprattutto pensiamo a quelli sulla terra. Allora si sta provando a vedere di innovare, un po' come fece la pallavolo qualche anno fa, invece di due servizi uno solo, di accorciare magari la partita finale, il terzo set, fare un tie break, che questo già è stato introdotto, c'è nel doppio, anche non solo a livello internazionale, ma anche in Italia, i ragazzini under 12, under 14, il nostro campionato a squadre serie A1, giocano i doppi al posto del terzo set, un long tie break. Ecco, questo perché? Per cercare un attimino di ottimizzare, come dire, i tempi. E siamo in una società che tende a consumare un po' velocemente le cose, avere uno sport così lungo, così dove ci vogliono ore magari per chiudere un incontro, ecco, può creare qualche difficoltà. Ripeto, penso che tutto questo nasca innanzitutto dal mondo televisivo.
Ecco, l'importante è che ogni sport poi non venga stravolto in quelle che sono le sue note essenziali, no? Ecco, Il tennis è proprio caratterizzato da questa incertezza del risultato fino all'ultimo.
Giusto, quando ci sono queste innovazioni, comunque il mondo di chi lo gioca, di chi lo pratica, non è sempre favorevole. Ci sono spesso delle forti resistenze. Diverso è stato un po' il discorso dei materiali innovativi, si è un po' fermato adesso, c'è molto fibra di carbonio, è leggera, ci sono meno problemi ai gomiti dei tennisti e tutto sommato mi sembra che ci sia una standardizzazione, ecco, in relazione all'uso dello strumento, che poi è fondamentale ovviamente.
Giustamente.
Quello che invece si sta discutendo a livello mondiale è proprio questo. Un altro aspetto invece che incute sempre più timore è quello delle scommesse clandestine. A livello mondiale so che c'è un gruppo che sta seguendo appunto la vicenda, diciamo, perché è diffusa, non solo, non si può localizzare, molto a macchia di leopardo, e questo è un problema perché effettivamente resta molto difficile trovare delle soluzioni congeniali. Purtroppo il problema del gioco, diciamo in senso lato, è un problema diffuso un po' in tutti i continenti.
Una piaga, quella delle scommesse clandestine,
esatto,
che purtroppo...
Esatto, che c'è anche
nel tennis.
Non va dimenticato,
sì.
Ecco, che c'è anche nel tennis e che può spostare, come è successo, dei risultati in un senso o in un altro che niente hanno a che fare con lo sport.
Grazie Alessandro Pertici, grazie per essere stato con noi.
Grazie
a Non Solo Sport. Grazie.
Grazie.
Bene, con questa voglia di tennis da giocare ma anche da guardare, termina qui la trasmissione di oggi di Non Solo Sport. Vi ricordo che questa è l'anteprima e poi lunedì saremo di nuovo insieme con la trasmissione ufficiale, per così dire, di Non Solo Sport, per commentare quelli che sono stati gli eventi del fine settimana e per sentire ancora i nostri analisti. Da Giancarlo Lavella un cordiale saluto a tutti e grazie per l'attenzione.